Pensate che i comizi non li registravano.
Peccato. Ma sarà il tema del nostro audio documentario.
Girolamo Li Causi, il fantasma di una voce, di Alessandro Casellato e Gilda Zazzara. Un podcast realizzato con l'aiuto di Irene Dani, Michele Mauroner e Antonio Tripodi. Montaggio di Renato Rinaldi.
Cioè, noi non sapevamo neanche chi fosse Li Causi, cioè ci eravamo dimenticati. Se non ci fossi stato tu, non avremmo mai cominciato questa storia.
Sì, no, ma è una questione molto strana, perché tutto è nato da un sogno, magari ci credete, non ci credete, è un sogno molto vivido, ce l'ho ancora ben in mente. E, insomma, mi trovavo in questa campagna rossa per le pietre, come dicono in Sicilia, pariva una ciaramitara. Quando mi appare questa figura di contadino nobile, anche giovane, e che si presenta, sono Vito Pallagreco, tu devi parlare di Girolamo Li Causi, perché Girolamo Li Causi è stato sempre dalla nostra parte, dalla parte di noi contadini, nel tempi della liberazione delle terre dal latifondo. E insomma, io mi sono svegliato con questa immagine, non sapevo neanch'io chi fosse Girolamo Li Causi. Sono andato a cercare e ho scoperto questa meravigliosa figura di sindacalista, di antifascista, di quello che aveva fatto delle lotte contro la mafia. E allora ho detto, devo assolutamente fare qualcosa, tanto più che scoprì contemporaneamente che aveva studiato a Venezia, all'Università Ca' Foscari.
E quindi sei venuto a bussare alla nostra porta e hai detto dobbiamo fare un convegno, sì, a Ca' Foscari su questo studente di inizio, sì, secolo. Quindi alla fine un contadino apparso in sogno, sì, è all'origine di questa ossessione tua per Li Causi che hai buttato su di noi.
Sì, e mi dovevo liberare di questa immagine, dovevo pagare questa sorta di tributo e infatti mi sono liberato solamente quando siamo riusciti a fare questo convegno.
Fare un convegno su un personaggio che ha avuto un ruolo importante nella storia d'Italia, ma che oggi è poco conosciuto, è stato un po' una sfida. Di lui conoscevamo soprattutto l'autobiografia, un libro che venne pubblicato nel 1974, è scritto quando lui era molto vecchio e che è incentrato sulla prima parte della sua vita, molta della quale spesa vissuta proprio a Venezia. Ma è stato fondamentale, in occasione del convegno, provare a cercare, a coinvolgere i figli che non sapevamo esistessero e che ci sono stati vicini, hanno collaborato e ci hanno raccontato non solo la storia di Girolamo Li Causi, ma la propria storia di figli di Girolamo Li Causi.
Chi è stato Girolamo? Papà, innanzitutto papà. Quindi, e neanche un papà pesante. Che mi hanno spesso domandato, ma tu che sei dovuto crescere, ti sei dovuto confrontare con una personalità così forte, pubblica, eccetera, insomma, hai avuto mai dei problemi? Io ho detto no, non ho mai avuto dei problemi, quindi...
Quindi la prima cosa che dice quando uno guarda la foto è che il papà era antifascista, la prima parola che usa è antifascista.
Antifascista, yeah. E che era comunista, e che aveva partecipato e che era capo, no, dico che era capo del Partito Comunista in Sicilia e che poi ha rappresentato il Partito Comunista per tanti anni al Parlamento. E io racconto un po' la storia di papà, che era antifascista, che era stato in prigione. Io ci ho avuto una volta che mi ha detto ma se è stato in prigione deve avere fatto qualcosa.
Quindi era il mio papà lontano, perché quando ero piccolo io ero a Palermo e lui stava sempre o a Roma o in giro per campagna elettorale, il resto d'Italia, o all'estero, eccetera. Quindi ritornava soltanto nei weekend e per me era una grande festa quando lui ritornava. Però non è che gli altri giorni della settimana io mi sentissi un bambino defraudato, un figlio perduto, eccetera. Quindi quella un po' era la normalità, quindi come tutti noi ci si abitua a quel tipo di normalità.
Per molto tempo io non parlavo proprio a monosillabi di questa cosa, non era una cosa. E c'è una specie anche di privacy, non so come dire, non privacy. Alcune volte mi sento anche male, come se mi approprio di una storia che non è neanche che non è la mia storia, la storia di suo padre. Io ho una vita così diversa, così protetta in un sottopaese, che non ha niente a che vedere con la vita che loro hanno fatto. Mi sento alcune volte anche un po' un impostore, come dire, no? Nel senso che non è quello, no? Che lui ha avuto quella vita. E
al contempo penso, io credo in questi termini lui non me l'ha mai detto, ma penso che a un certo punto, quando ha preso il diploma di ragioneria, lui abbia pensato che in Sicilia non ci sarebbe stato futuro per lui in qualche modo, né dal punto di vista professionale né dal punto di vista politico, o forse che dovesse comunque allargare i suoi orizzonti e che quelli siciliani erano ristretti. Quindi papà, insomma, se n'è andato oltrepassando lo stretto di Messina, come diceva sua madre, diceva no, dalla nonna credo che fosse, ma se ne va oltre Messina, insomma, quindi era le colonne d'Ercole e via nel Ixunt Leones.
E la nonna lo affronta perché non voleva che andasse via e che partisse, e allora gli dice: mammu, chi ti manca in tato casa? Picchinda e ir a Venezia, pigliati ca un diploma, trovi un bello posto in ta banca, ti mariti con una picciottedda a posto, e poi Venezia, più lontano di Messina è. Venezia era oltre lo stretto di Messina, oltre quelle invalicabili colonne d'Ercole che lo stretto rappresentava. Ma nell'immaginario era ancora più lontano dell'America, perché dall'America perlomeno qualche immagine ce l'avevano in Sicilia attraverso i racconti degli emigranti di ritorno. Ma di Venezia nulla, hic sunt leones.
Quindi Momoli Causi ci arriva a Venezia a 17 anni, si iscrive a Ca' Foscari, che allora si chiama ancora Scuola Superiore di Commercio, e iniziano 10 anni avventurosi. Quello che ci ha fatto scoprire la sua autobiografia, ma che poi ci è stato confermato da altre fonti, è che a Venezia si consolida una sua propensione all'oratoria, nel senso di mobilitazione delle masse, che lui interpreta in senso socialista rivoluzionario. Si iscrive al Partito Socialista a Venezia, di cui poi diventerà segretario, e appunto da diverse fonti emerge, per esempio, una bellissima fonte di Polizia, parla della sua singolare facondia, veemenza, entusiasmo, e viene bollato come temibile per la sua capacità di persuasione. Quindi viene rilevato non solo che Li Causi ha un'oratoria straordinaria, roboante, che riempie le piazze socialiste, che sono anche piazze contro la guerra durante i mesi che precedono l'intervento nella Prima Guerra Mondiale, ma che ha capacità di persuasione, quindi ha capacità di connessione, questa sua oratoria, di convincimento. E infatti quello che ci racconta l'autobiografia, altre fonti che ci raccontano i figli, è che lui fu amato, accolto dal popolo, dal proletariato veneziano, dei portuali, degli arsenalotti, nonostante fosse giovanissimo e parlasse sostanzialmente un'altra lingua. Fu adottato e fu per le masse socialiste veneziane un punto di riferimento, un capo, un leader indiscusso.
Però a Venezia si è subito buttato nella vita politica e sociale locale e ha scoperto di avere delle capacità particolari, perché appunto leggevo che i compagni veneziani, Arsenalotti, insomma, lo chiamavano a fare i comizi, quindi questa capacità di... Anche se io mi domando spesso, che io me lo ricordo lui che fa dei comizi dove ci mette delle parole siciliane, no? E ci sono questi bellissimi comizi a Piazza Massimo a Palermo, 50.000 persone, ma immagino come abbia fatto a conquistare i cuori degli arsenalotti, insomma degli operai veneziani, dove probabilmente lui comunque si inventava qualche parola in veneziana, io credo. E quindi poi, insomma, una bella... non lo sappiamo, ma pare che avesse una bella oratoria molto convincente, soprattutto molto coinvolgente, per cui anche se c'era da fare un po' di casino, lo dico volgarmente, insomma, papà era la persona adatta. Al contempo era un giornalista.
Fui notato per la mia vivacità e venni subito utilizzato sia dalla sezione cittadina che dalla federazione per tenere comizi nei vari sestieri, specialmente in occasione di scioperi di categoria. Dato il mio temperamento focoso, la funzione che mi era riservata era quella del surriscaldatore, del suscitatore di entusiasmi. Servivo cioè a mantenere alta la pressione, la carica.
Licausi è uno studente di Ca' Foscari nel momento in cui l'università è una piccola comunità di docenti e studenti, pochissime decine di docenti e poche centinaia di studenti. Si conoscevano tutti, frequentavano più o meno gli stessi ambienti, ma in quegli anni erano profondamente divisi dal punto di vista politico, tra destra e sinistra, tra socialisti e nazionalisti. E poi nel momento in cui si affaccia la guerra, la prima guerra mondiale, la spaccatura coinvolge coloro che vogliono entrare in guerra e coloro che invece vogliono mantenere l'Italia in una posizione di attesa o di pace. E in questa situazione Licausi è uno degli studenti più esposti a sinistra e usa le sue doti naturali di organizzatore, di comunicatore, per fare politica anche con gli studenti, e a quel tempo la politica si esercitava attraverso l'uso della parola, della stampa, ma soprattutto attraverso la contesa fisica degli spazi urbani. Le calli e i campi di Venezia diventano territori in cui fazioni diverse di studenti organizzati si scontrano anche fisicamente. Questo per dire che la sua capacità, diciamo, di comiziante, di grande comunicatore, con la forza della sua voce, si alimenta anche di una forza fisica, perché appunto la voce arriva fino a dove la forza del tuo corpo è in grado di spingerla. Il modo in cui lui racconta le modalità con cui tiene i propri comizi è molto simile a come interpreta la politica attraverso l'uso delle mani e anche dei bastoni.
Allora non c'erano microfoni, non c'erano altoparlanti, si parlava da un balcone o da un tavolo alla gente che si riuniva tutta attorno, e nelle grosse manifestazioni cui partecipavano alcune migliaia di persone, la sonorità della voce e dell'oratore diventava un fattore decisivo per la riuscita del comizio e per non deludere l'uditorio.
Gli anni di Licausi a Venezia, gli anni da studente, non sono soltanto di impegno politico, anche se l'impegno politico è centrale, ma anche anni di vita studentesca, di momenti goliardici, di scorribande, baldorie, osterie. E questa voce non è usata soltanto nei comizi, ma è usata anche per cantare. A Licausi piaceva l'opera e cantava serenate alle ragazze di cui si innamorò durante i suoi anni da studente.
Non c'è niente da fare. Io papà me lo immagino romantico, perché appunto l'unica cosa che sapevo di Venezia era no? che lui, mamma, papà amava molto la musica, l'opera, e sapeva tantissime arie di opera, e sapevo anche che lui andava con la gondola a cantare queste, che aveva una bella voce, a cantare queste arie alla sua bella sotto le finestre, per cui quello è abbastanza romantico, mi sembrerebbe, però certo aveva anche 20 anni, quindi non lo so.
No, quindi comizi, goliardia, ma anche bastone, no? Si diceva. E gli anni in cui Licausi sta a Venezia sono anche anni di crescente ricorso alla violenza politica. Naturalmente c'è la violenza, gli scontri violenti fra interventisti e neutralisti, poi c'è la guerra, c'è l'esperienza della guerra, che è un colossale bagno di esperienza di dolore, di violenza, di massa, e dopo la guerra c'è la grande stagione di turbolenza sociale e conflitti sociali, conflitti di lavoro, di cui lui è un protagonista, no? Quello che è passato la storia come Biennio Rosso. E poi al Biennio Rosso, di fronte al Biennio Rosso cosiddetto, si alza la grande reazione del fascismo, e dentro questa spirale Licausi, Venezia, l'Italia ci sta tutta, quindi l'esperienza dell'azione diretta, della messa in campo del corpo e proprio delle botte fanno parte della sua storia.
Ogni sera in piazza San Marco gli scontri tra interventisti e neutralisti si susseguivano per ore e ore, fin dopo la mezzanotte. E per quanto allora non si sparasse, non si adoperassero armi micidiali, tuttavia numerosi erano i feriti e i contusi. Il bastone era l'arma più in uso, e io imbottivo il mio berretto di stoffa con della carta o degli stracci per attutire la botta di eventuali colpi sulla testa.
Venezia, queste, io me le immagino, papà, tra l'altro appunto lui anche lì una particolare, qualcosa di particolare che non è di tutti gli uomini politici, cioè essere al contempo un uomo di pensiero e un uomo d'azione. Gli articoli che lui scrive intervenendo su qualunque problema di politica interna e estera sono frutto di una riflessione che è una riflessione intellettuale, ma poi se ci sono i nazionalisti a Venezia in piazza San Marco e bisogna andare a fare botte, insomma lui ci va a fare botte, quindi non è che si tira indietro, perché se deve difendere la Camera del Lavoro di Venezia, lui la difende, la Camera del Lavoro di Venezia, quindi in questo senso anche una persona di coraggio.
I fascisti, prima della presa di potere, mai poterono penetrare nei sestieri d'Orsoduro e Castello, le nostre zone più forti, perché vi era concentrata la manodopera del porto e dell'arsenale. Proprio nel cuore di d'Orsoduro sostenemmo una memorabile battaglia per impedire ai fascisti di attraversare il Ponte dei Pugni ed entrare nel campo di Santa Margherita, fortilizio degli scaricatori del porto.
Insomma, affascinati da questo personaggio, da queste letture, da questa autobiografia, siamo andati a cercare ciò che rimaneva, se qualcosa c'era, della voce di Girolamo Licausi, con la speranza che fosse stata registrata in qualche momento nel passato. Era stato un personaggio di caratura nazionale dal secondo dopoguerra in poi, che aveva ricoperto delle cariche anche nelle istituzioni, che aveva continuato a fare comizi infiammando le piazze all'interno del Partito Comunista, che sapevamo valorizzava queste figure in grado di comunicare con le masse. Ma quelle tracce vocali, quei documenti sonori, non li abbiamo trovati, o meglio, ne abbiamo trovato di diversi rispetto a quelli che ci aspettavamo di incontrare, quasi non riconoscendo la voce di Licausi per come ce l'eravamo immaginata. E abbiamo provato anche a farla ascoltare ai figli di Girolamo, a Renata e a Luciano, per capire quanto riconoscessero la voce del papà, loro che rispetto a noi avevano avuto la possibilità di ascoltarla davvero.
L'onorevole Girolamo Li Causi, membro della direzione del Partito Comunista Italiano, ha voluto portarvi il suo saluto. Dopo il luglio 1943, da quando cioè gli alleati, sbarcando in Sicilia, impedirono con tutti i mezzi lo sviluppo di un movimento democratico popolare, basato sulle rivendicazioni delle larghe masse lavoratrici, in particolar modo contadine, e la partecipazione attiva della gioventù meridionale alla guerra di liberazione, fino all'aprile del 1945.
E la volevo sapere appunto questa voce, questo tono.
Ma questo non è papà.
Tutte le speranze dei democratici sinceri.
Tu sei sicuro che sia papà? Non è affatto la voce di papà questa, che io, come la ricordo io.
Anche perché era appassionato in una maniera, parlava con l'animo, come uno dice, no, non aveva proprio, poi non aveva esitazioni, cioè aveva una capacità di parlare molto, molto grande, che non, che mi sarebbe piaciuto aver ereditare un po'. Non è stato così, ma era veramente capace di esprimere quello che sentiva e di comunicarlo. Insomma, non era retorica, non la sentivi come retorica, non la sentivi come frasi fatte, la sentivi come il cercare di connettersi con le persone proprio a livello di intimo, di guts, come uno direbbe.
Girolamo Li Causi, dirigente socialista. Perché il Partito Socialista fu contrario alla guerra?
Il peso della tradizione antimilitarista, internazionalista del Partito Socialista e nella sua storia, nel modo come è sorto, nel modo come si è sviluppato, nel tipo di lotte che ha dovuto affrontare per imporsi nel paese e acquistare diritti che capacchi
di avere classi, non è la voce di papà,
reazionari fino agli inizi del secolo avevano sempre negato. E c'era poi un'altra ragione più specifica ancora, lo stato di arretratezza delle condizioni di vita delle grandi classi, delle grandi masse popolari, e quindi era istintivo in queste masse popolari di lottare per il miglioramento del tenor di vita e volere quindi un governo che agevolasse, si interessasse, promuovesse, tutelasse gli interessi delle classi lavoratrici.
Sì, ragionare il suo, modo di ragionare il suo, però la voce è distorta, non so perché.
Sì, sì. No, la nostra, diciamo, ipotesi di lavoro è quella di provare a inseguire questa voce, ma con appunto un'ipotesi anche storiografica, se vuoi, che ci sia stato un percorso da quando lui era un giovane socialista, massimalista, in Sicilia e poi a Venezia, in cui fa un certo uso della voce ed si afferma anzi come leader politico, come grande comunicatore, attraverso queste sue capacità, doti che non sono solo di comunicazione ma anche di ascolto, perché vengono fuori dall'autobiografia diversi momenti in cui lui dimostra insomma di saper ascoltare. E la voce che troviamo, diciamo, dal dopoguerra in avanti, è una voce che ci suona diversa rispetto a come ce l'avevamo immaginato, e lì in mezzo ci pare di poter dire che c'è il processo, c'è il carcere, ma c'è un processo di disciplinamento che il Partito Comunista conduce sui suoi militanti e dirigenti in quella situazione estrema che poi è il fascismo, per farne dei rivoluzionari professionali che vengono modellati anche su uno stile politico vocale diverso da quello dei socialisti rivoluzionari.
Pensate che i comizi non li registravano. Peccato.
Questa voce che per noi era stata, come dire, un'attivatrice di una ricerca, si sia rivelata non solo inafferrabile, ma anche in qualche modo distorta o non più riconoscibile, è stata una scoperta che ci fa riflettere sulla labilità, ecco, di alcuni aspetti della vita, del passato, dell'azione politica, che transitano non attraverso i documenti scritti, ma attraverso le interazioni quotidiane, che sono così importanti nello stabilire rapporti, nel suscitare emozioni, nel trasmettere conoscenze, ma che noi, come storici, non abbiamo a disposizione. E questo ci lascia appunto una grande domanda sul vuoto sopra il quale noi siamo chiamati a tessere le esili reti delle nostre interpretazioni.